Dubito che la filosofia abbia qualcosa a che fare con la cura dell'anima e del corpo. Forse piuttosto ha a che fare con l'ammalarli, temo. E forse da questo punto di vista, metaforicamente, qualcosa di ciò che vi dirò può essere utile al vostro lavoro. Io vorrei proprio fare un discorso molto breve, perché tra l'altro sarete anche stanchissimi, immagino, e molto elementare, per chiarire quelli che sono i significati fondamentali dei termini che qui, anche qui ritornano e che forse coprono, quando li pronunciamo così direttamente e semplicemente, proprio la loro complessità, per ritornare alla parola chiave della relazione di Siracusano. E cioè questi termini, confine, limite, luogo, no? Perché i confini, i limiti delineano un luogo, quindi è impossibile parlare di un confine, di un limite, se non parli anche del luogo. E nei nostri idiomi, nei nostri linguaggi, la filosofia abita il linguaggio comune, non il linguaggio formalizzato. Nei termini che nei nostri linguaggi comuni dicono queste, indicano questi problemi, direi, questi termini sono appunto doppi, non sono affatto semplici, non sono affatto riducibili a dei significati univoci. Limite, limite i latini lo dicevano in due modi completamente diversi, che hanno una semantica completamente diversa. Limen e limes. Limen è la soglia, propriamente la soglia, che è rivolta tanto all'interno della domus, della casa, quanto all'esterno. Cioè non è propriamente il limen, non è, perché è ciò che costantemente trasgredisci, ciò che ti permette il passaggio da una condizione all'altra. Cioè propriamente non limita, non delimita, ma accompagna un movimento di trasgressione, indica quella soglia. C'è un bellissimo racconto di Kafka in cui dice che se ci dovessimo fermare di fronte a una soglia e pensare a tutto ciò che la soglia comporta e a tutti i mutamenti che devono avvenire affinché io possa oltrepassare quella soglia, resterei fermo come l'asino di Buridano. È complesso questa idea. Limes invece è un'idea molto più semplice. Limes è proprio la barriera. Il limes romano era una barriera, era un confine che impediva o che intendeva impedire l'accesso. Quindi qualcosa di completamente diverso dal limen. La soglia permette la trasgressione, il trasgredire. Il limes intende impedirlo. Ma le cose si complicano ancora di più e quindi vi chiederei, voi cosa intendete per limite? Ma le cose si complicano ancora di più se diciamo che cosa deve contenere questo limite, limen o limes che sia, cioè l'idea di luogo. Allora, è chiaro che l'idea di luogo non ha niente a che fare con l'idea di spazio. Noi diciamo open space, no? Lo spazio di per sé etimologicamente indica uno spazio aperto. Spazio viene dal latino patio, che vuol dire appunto l'essere aperto, no? La nostra piazza, platis in greco, vuol dire qualcosa di aperto. Cioè, anche qui, paradosso, perché qualcosa di aperto non è un luogo. È uno spazio completamente aperto, che luogo è? Lo spazio cosmico, diciamo, no? Che luogo è? E lo spazio però ha questo etimo. Quando dico etimo non intendo semplicemente dal punto di vista linguistico, anche, perché io credo che filosofia e filologia siano strettamente apparentate, ma il significato fondamentale del termine. Ecco, il timbro fondamentale del termine spazio indica qualcosa che non è un luogo. qualcosa che abbatte ogni possibilità di delimitare un luogo, ogni delimitazione di un luogo. Cora in greco in qualche modo aveva questo significato, a cui si oppone un altro termine in greco che invece indica il luogo, che è topos, no? Topos indica il luogo. Bene, allora, possiamo accontentarci di queste definizioni? Allora, quando il luogo, non intendiamo lo spazio, ma qualcosa che si ritaglia all'interno dello spazio. Attenzione, perché se è qualcosa che si ritaglia all'interno dello spazio, devo pure porre la relazione con lo spazio. Qualcosa di simile avete discusso già oggi pomeriggio, no? Questi continui rimandi allo spazio circostante, no? All'open space, no? Ma dentro di cui dovete ritagliare il vostro luogo specifico, professionale, disciplinare, quello che è. Non potete limitarvi ovviamente a fare la descrizione dello spazio che circonda questo luogo, ma il rapporto tra il luogo e lo spazio è infinitamente problematico. Quali sono le relazioni, quali sono i metra con cui misurate il rapporto tra il luogo e lo spazio? Quali sono i metra fondamentali, le misure fondamentali in base alle quali, anche nell'ultima relazione, queste questioni apparentemente teoretiche e basta, ritornavano continuamente? Quali sono i metra fondamentali, il primo, il secondo, il terzo, tutti, altri ancora, quali sono? Tuttavia il rapporto tra il topos e la cora, per dirlo in greco, è fondamentale. Logicamente è fondamentale. Se non affronti questo problema sei fuori da ogni logica, no? Perché è chiaro. Come fai a dire che quello è un luogo se non lo paragoni e se non lo parametri allo spazio che lo circonda? Ma non basta. E topos, cosa significa topos, luogo? Cosa significa luogo? Chiarita la differenza da spazio, che significa? Aristotele nella Fisica, che è il grande libro filosofico di Aristotele, la Fisica, come quel Heidegger che a un certo momento è apparso in fotografia sapeva bene, e dice che uno dei problemi più fondamentali e più difficili dell'intera filosofia, il concetto di luogo. Perché? Proviamo a pensarlo un pochettino. Locus, il termine locus, la radice del termine locus, che è comune a molti idiomi indoeuropei, indica con assoluta chiarezza un significato, fa segno a un significato, che è quello di chiusura. Lucke, loc, la chiusura, lucchetto. Addirittura la cavità, non soltanto la chiusura, ma un concetto di cavità, risuona proprio. È il lucus. Il lucus che cos'è? Il lucus latino. Il lucus latino è la radura che si apre nella selva, accerchiata dalla selva, la radura nel bosco, accerchiata dalla selva, chiusa dentro la selva. Ma attenzione, in cui pure penetra la luce. Molti etimologi, molti linguisti pensano che la radice di lux e di lucus sia la stessa. Quindi non qualcosa che si oppone astrattamente alla luce, ma una chiusura, un cavo in cui penetra la luce. Per i filosofi, immaginate la caverna di Platone. Un luogo assolutamente chiuso, ma in cui la luce arriva, no? Perché arriva la luce. Tanto è vero che vedono le ombre proiettate sul fondo della caverna, quindi la luce gli arriva. Però è un luogo chiuso, un luogo dove si sta prigionieri, no? Si sta prigionieri, incatenati. E quegli incatenati, i filosofi, gli psicologi, punto di domanda, dovrebbero riportare alla luce piena, forse. Ma li trovano in fondo a quella caverna, in fondo a quel buco. In luogo, locus, non in topos. Non nell'etimo di topos, ma nell'etimo di locus probabilmente c'è questo timbro sinistro, cavità, chiusura, prigionia. Aristotele si dice, ma può essere questo, grosso modo, può essere questo il significato del termine, in topos non c'è questo eco. No, ma lui allarga il ragionamento, si chiede, bene, il luogo non è qualcosa di chiuso come un buco in una caverna, e tuttavia lo riteniamo un contenitore, noi lo riteniamo questo, no? Il luogo lo riteniamo una sorta di vaso in cui avvengono alcune cose, alcune persone, alcuni enti stanno, non lo riteniamo forse come un contenitore il luogo? E qui nasce il grande problema, è un contenitore il luogo? Può essere concepito come un contenitore il luogo? E chi lo delimita? Dove si delimita questo luogo? Qual è la lira? I latini chiamavano la lira il confine che delimitava la città, e delirare vuol dire uscire da quel confine. Questa, la lira è questa, da cui viene il nostro delirio e delirare. E dice Aristotele, ma dov'è che inizia il luogo? Dov'è che finisce il luogo? Dov'è il confine del luogo? In generale, qual è il luogo? Dov'è che inizia il luogo? Dov'è che finisce il luogo? E dava una risposta che secondo me è di grandissima importanza, sia filosofica, sia forse, mi auguro, per il vostro lavoro. Dice Aristotele, il luogo è l'escaton dell'ente. L'escaton in greco vuol dire l'ultimo, l'estremo, l'ultimo. Il luogo, cioè, è l'escaton dell'ente, è il punto, il confine del luogo, cioè ciò che delinea il luogo, è l'ultimo a cui, che l'ente raggiunge, a cui l'ente perviene nel suo movimento. Nel suo muoversi l'ente, cioè il nostro corpo vivente, il corpo vivente, il corpo animato, il corpo che si muove, raggiunge, quando raggiunge il suo ultimo nel movimento, lì delinea il suo luogo. Cosa significa questo? Che in qualche modo il luogo è ciò che il corpo vivente, muovendosi, produce. Non è nulla di dato a priori, non posso dire questo è il luogo, ma se io posso andare di là, non posso sentire anche l'altra stanza come mio luogo, dov'è il luogo? Piazza Navona è il luogo, ma non lo posso sentire accanto a Piazza di Spagna, dov'è il mio luogo? Dove io, nel mio movimento, pongo il mio fine. Quello limita il luogo. E il luogo diventa quindi il prodotto del mio movimento, del mio essere animato, è il mio fatto, il luogo. Io faccio il luogo. Il luogo non è un vaso, un contenitore dentro cui mi metto. Io lo faccio, lo produco il luogo. È la mia attività a fare il luogo. Non patisco come il pesciolino dentro il vaso e quello è il suo luogo. Non è appunto la caverna, il buco dove io sto prigioniero. Il luogo è lì dove io arrivo. Allora lì, dove sono arrivato, lì pongo il luogo. Ma nel momento stesso che dico questo, e non lo dice Aristotele questa conseguenza, vedete che il luogo è qualcosa di costantemente oltrepassato. Perché nel momento stesso che io sono arrivato lì, io non posso non porre, e questo termine risuonava nella citazione wittgensteiniana, anche a me molto cara, io non posso porre anche il problema di andare oltre, dell'oltre, perché ogni volta che pongo un termine necessariamente pongo anche ciò che è al di là del termine, non importa che lo sappia dire e pronunciare o meno, ma nel momento che qui giungo, che qui sono arrivato, che questo è l'ultimo di questo movimento che ho operato, pongo anche il problema del suo oltrepassamento, inevitabilmente. Altra cosa è se io ce la faccio poi ad andare oltre, ma indubitabilmente pongo il problema dell'oltre e lo dico. Non lo dirò come riesco a dire ciò che ho già raggiunto, ciò che ho già saputo, lo dirò come? Facendo segno lo dirò. Credo che siamo abbastanza, e voi in particolare, appunto, educati a questo, no? che ci sono tanti modi di dire, non soltanto quello di dire definendo, ma anche indicando, accennando, no? Non dovete interpretare costantemente dei segni? Mica dovete interpretare soltanto dei discorsi, no? Questo è il privilegio del filosofo, quando però è un cattivo filosofo e fa storia della filosofia e basta. Quindi questa è la straordinarietà del concetto di luogo. Io ho bisogno del luogo. Come facciamo a non avere luogo? Come facciamo a non avere luogo? Può, domanda gli psicologi, la nostra psiche, quindi psicologia, questa è fare a meno del luogo, fare a meno, diciamolo in termini diversi, di abitare, poeticamente, non poeticamente, cioè, ma di abitare, possiamo fare a meno, il nomade non abita, ma scherziamo? E cos'è la tenda del nomade e il tappeto dentro la tenda se non la sua casa? Se la porta dietro costantemente la sua casa è il nomade. Il tappeto del nomade c'ha porte, soglie, finestre disegnate lì su quel tappeto. Quelle sono tutte le simbologie del tappeto. Il suo tempio, la sua casa si porta dietro. Possiamo fare a meno di abitare e tuttavia nei timbri fondamentali delle parole che l'Occidente ha trovato per dire il luogo risuona questo eschaton. Risuona l'idea del luogo come qualcosa che non è mai delimitabile, che è sempre lì per essere oltrepassato. E questa è la paradossalità di questa cultura, di questi linguaggi che formano una grande famiglia e dove questo polemos, questo rapporto guerra tra un'idea di luogo come qualcosa locus, lucus, che ci tiene stretti fino ad essere quasi una caverna, e l'idea del luogo come un escaton, risuonano insieme, si contraddicono. Io credo che questa contraddizione fondamentale che risuona nell'etimo, in senso non linguistico, dei nostri concetti, abbia moltissimo a che fare con il vostro lavoro. Perché io credo che si collochi proprio qui, no? Non potete rassicurare questi linguaggi, questa civiltà non può essere assicurata a nessuna casa, cioè direi non può essere addomesticata in nessun modo, guai a pretendere di guarirne la malattia, come diceva Nietzsche, è condannare a morte questa civiltà. La mania è una componente essenziale e risuona nel termine luogo, come l'ho già spiegato, ma nello stesso tempo è un luogo, diciamo un luogo. E dobbiamo allora, il lavoro in che cosa consiste? Nel tollerare questa contraddizione, non nel cercare di negarla, non nel cercare di ridurla ad uno significato o un altro, viva la mania dell'oltrepassamento o assicuriamo, addomestichiamo. Così non farete altro che moltiplicare la malattia. La cura consiste nel tollerare la contraddizione. Tollerare nel senso alto del termine, non nel senso della carità pelosa, non nel senso volteriano del termine. Nel senso alto, tollo in latino vuol dire tengo in alto, ho la forza di tenere in alto, dimostrare in alto, tollerare vuol dire prendere qualcosa e mostrarlo in alto, in tutta la sua altezza. Questo è tollerare la contraddizione. Noi dobbiamo imparare a tollerare questa contraddizione e mai quanto oggi dobbiamo imparare a tollerare la contraddizione, perché da un lato È stata questa civiltà che ha nell'idea di luogo quell'escaton che prima dicevo a globalizzare il pianeta. Non sono mica stati i Maya, gli indiani a creare il globo. L'idea del globo è il grande simbolo di questa civiltà, l'idea del globo che stava lì sul teatro di Shakespeare. Quello è il globo. Tutto nostro è il globo. non se ne importavano niente gli imperatori cinesi del globo. Loro avevano l'asse del mondo che andava giù per il loro palazzo, e del globo non se ne importavano niente, stavano al centro del mondo, cosa volete che volessero globalizzare? È questa la scoperta, è questo il luogo escato, no? Il mio luogo non si ferma alle colonne d'Ercole. Il mio luogo è laddove io arrivo, il mio luogo è laddove io posso arrivare, laddove io ho la potenza di giungere, e lì colloco il mio luogo, con tutte le conseguenze che abbiamo appena detto. E oggi questo luogo mostra che cosa? Quello che si sapeva, cioè la complessità dei suoi poli. La complessità dei suoi poli e quindi l'impossibilità di intendere questo globo come uno spazio newtoniano omogeneo in tutte le sue parti. Bisogna recuperare l'idea di luogo dentro questo spazio. Ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno tutti, ma è giusto che sia così, risuonava anche nell'intimo della nostra cultura quella contraddizione. Il luogo è sì l'escato, ma non annulla il luogo. Continuiamo a dire il luogo. Abbiamo bisogno di dire il luogo. Non possiamo essere nomadi senza tenda e senza tappeto. E allora oggi più che mai vale questo discorso del sopportare la contraddizione, dell'aver cura della contraddizione. Di affrontare anche i nostri disagi, anche i nostri mali, le nostre sofferenze, sì. Perché laddove appunto la globalizzazione diventa distruzione dell'idea del luogo, diventa soltanto aperon, senza nessun perata, senza nessun limite al suo interno, allora è disagio, allora è infelicità. Esattamente come disagio, infelicità e impotenza, l'idea di poterci proteggere da qualche muro senza soglia, da qualche limes che non abbia limina, in qualche luogo che perda quell'idea di escaton che prima dicevo. Due tremende malattie di cui aver cura. E come si superano? Si superano soltanto armandoci per sopportarla, questa contraddizione, perché questa contraddizione risuona nelle origini più profonde di questa civiltà, e questa contraddizione verrà meno soltanto col venir meno di questa civiltà, che può venir meno moltiplicando appunto i limes, oppure appunto riuscendo a capire appunto che tu certo che vuoi vedere il tuo luogo come un tuo fatto, e questa pretesa, e questa, diciamola pure, questa volontà di potenza è talmente connaturata al nostro essere, all'essere della nostra scienza, della nostra, cos'è la scienza se non volontà di scoperta? E cos'è la scoperta se non dislocare costantemente il luogo in cui sei giunto? Che non è, che cos'è se non questa mania? Voler curare questo vuol dire appunto tagliare alle radici appunto i significati fondamentali di questa civiltà. Ma guai se questo ci fa perdere il senso del luogo. Ma guai se questo significa appunto la creazione di uno spazio aperto dove tutti gli enti che vi si dispongono come punti all'interno di un sistema cartesiano. Guai se avviene questo. Questo creerà disagi, questo creerà malattie, questo creerà infelicità, e questo creerà che cosa? Una insurrezione nei confronti di ciò che è stato proprio di questa civiltà, e cioè la volontà di conoscere, la curiositas, la volontà di scoperta, crea una reazione rispetto a tutto questo, la paura dell'altro, tutto questo che si sta dicendo oggi e che risuona in tutti i discorsi che ho sentito finora. Viene da questo, viene dal fatto che appunto si sta dimenticando in questi colossali processi che stiamo vivendo, in questo salto d'epoca, in questo salto dell'essere davvero, che si sta vivendo, stiamo dimenticando che topos ha il significato dell'escaton, ma ha il significato del mio corpo che arriva all'escaton, e questo spazio del mio corpo, a meno di non cadere nella più pessima delle gnosi, rimane il mio luogo, in cui dentro ci sono i miei nomi, le mie contraddizioni, le mie sofferenze, ma io continuo ad essere questo luogo, io mi porto dietro questo luogo, e questo luogo mi deve appartenere, questo luogo non mi può essere violentato, e quindi l'idea di luogo non è un luogo fuori di me, è il luogo mio, è il luogo che è il mio corpo vivente. E un processo di globalizzazione astratto fa violenza a questo corpo vivente che sono. Ecco allora le aporie, le contraddizioni, eccetera, in cui siamo, credo, coinvolti tutti, psicologi e filosofi. Noi dobbiamo, credo, lavorare insieme, come per esempio nella mia università stiamo facendo, appunto, con tanti psicologi e in tante altre università, lavorare insieme per scoprire il significato complesso di queste parole, di questi termini, di questi linguaggi, e educarci a mantenere viva, appunto, questa topologia che è una topologia che è un movimento, no? Un volgersi costantemente verso ciò che riteniamo il nostro ultimo, questo movimento, mantenerlo vivo, e nel momento stesso che lo manteniamo vivo però anche sapere che di volta in volta incontriamo un altro, che di volta in volta in questo movimento verso il fine diventiamo affini, no? Ad fines, diventiamo affini a qualche altro, incontriamo un altro. In questo movimento non può essere per definizione autoreferenziale e riguardare solo noi. Di volta in volta arrivare al confine e porre in questo momento stesso il problema dell'aldilà del confine significa arrivare ad un termine in cui si incontra l'altro. Magari un altro che non conosciamo, magari un altro che ancora nemmeno vediamo, ma è un altro, è al di là del punto a cui siamo giunti. Mantenere vive queste dialettiche, secondo me, e riuscire a tollerarle, nel senso che ho detto, significa affrontare bene, con efficacia, anche tutti i disagi, tutte le infelicità che attraversano questo mondo. Non vi può essere, secondo me, né medicina, né politica, né cura che non sia consapevole, appunto, della storia di questi termini, della complessità di questi termini, e che su questa base, sulla base di questa consapevolezza, non veda come il futuro davvero della nostra civiltà oggi sia proprio minacciato da tentativi che vengono un po' da tutte le parti, come si suol dire, di riduzionismo, di semplificazione. Come si affrontano questi problemi? Semplificandoli. Come si affrontano? Riducendoli. Crea disagio, crea infelicità un certo processo? Chiudiamo, riduciamo, semplifichiamo. Ecco, io penso che ci sia una formidabile alleanza da questo punto di vista tra filosofia e psicologia nel combattere queste esiziali tendenze. Grazie.